tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
In che modo possiamo conoscere Dio? Il Nuovo Testamento ha una parola chiara su questo. È Gesù la strada attraverso cui Dio si fa conoscere. È questo il tema della meditazione biblica proposta oggi dal pastore Paolo De Petris. Buongiorno, benvenuti a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina.
Un cordiale saluto anche da Luisa Nitti. La seconda parte della nostra trasmissione è dedicata alla Giornata Europea dei Giusti, che si celebra oggi ed è stata istituita esattamente 10 anni fa dal Parlamento Europeo.
Ascolteremo un'intervista con il presidente di GARIWO, l'organizzazione con sede a Milano che ha promosso la nascita di questa giornata. La Giornata dei Giusti si propone di ricordare tutte quelle persone che in ogni parte del mondo hanno salvato vite umane e difeso la dignità umana anche a rischio della propria incolumità.
Chiuderemo la puntata con la rassegna stampa.
È tratto dall'Evangelo di Giovanni, il brano biblico su cui riflette il pastore riformato Paolo De Petris, nostro ospite stamattina a Tempo dello Spirito.
In questo testo Gesù si definisce come il buon pastore che conosce le sue pecore e se ne prende cura.
Ascoltiamo la lettura del brano biblico affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno. Anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla, e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, il Vangelo di Giovanni è pieno di dichiarazioni in cui Gesù parla in prima persona. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Io sono la luce del mondo. E come nel testo sopra letto, io sono la porta, io sono il buon pastore. Gesù riprende quest'ultima metafora tanto cara all'Antico Testamento, basti leggere il Salmo 23, e la sviluppa, svolgendo 3 considerazioni che mettono soprattutto in luce il legame particolare che unisce lui, come pastore con la sua chiesa, il gregge. In primo luogo, il buon pastore entra dalla porta principale. In secondo luogo, il buon pastore conosce le sue pecore. E per ultimo, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. In antitesi all'immagine di questo pastore che infonde fiducia, viene contrapposta quella di coloro che vorrebbero passare come pastori, come guide, punti di riferimento, ma che in realtà sono tutt'altro. Sorge a questo punto spontanea una domanda: ma quali sono i criteri per riconoscere i pastori buoni da quelli che non lo sono? Gesù ne indica tre. Primo, i falsi pastori non entrano dalla porta principale, ma dalla secondaria, vale a dire si servono dell'inganno. Il loro scopo non è quello di fare chiarezza, ma di intorbidire le acque. In secondo luogo, i falsi pastori non conoscono le pecore e le pecore non li conoscono. Manca, cioè, un mutuo legame di amore e di comprensione. In terzo luogo, i falsi pastori non sono disposti a mettere a repentaglio la loro vita per le pecore, ma anzi, quando si presenta una situazione di pericolo, se la danno a gambe. Ma Gesù non presenta soltanto un'analisi fredda e disincantata di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche che contraddistinguono il buon pastore, ma si presenta egli stesso non solo come il buon pastore che si prende cura delle pecore, ma come la porta che conduce alla salvezza, talché soltanto chi entra attraverso di lui sarà salvato. Affermazione questa dura e inaccettabile che Gesù ha ripetuto quando all'apostolo Tommaso ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non attraverso di me». Oggi si va ripetendo che tutte le religioni sono vere e che tutte conducono a Dio. Di fronte a questa idea, per la quale Cristo non sarebbe l'unico pastore, ma uno dei tanti, non l'unica porta, ma una delle tante che conducono a Dio, non la via, la verità, la resurrezione, la vita, ma soltanto una delle vie, una delle verità, l'Evangelo secondo Giovanni contrappone una ben altra concezione. Io sono la porta. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In altre parole, nessuno può avere la pretesa di conoscere Dio indipendentemente da quello che Dio in Gesù Cristo ha rivelato. Gesù è stato una persona sicuramente molto aperta nei confronti degli uomini che sbagliavano e tollerante quando si trattava di vincere i pregiudizi, non guardando al colore della pelle, alle ideologie politiche, all'etnia e al sesso. Eppure, quando è stata in gioco la questione del rapporto che occorreva avere con Dio, ha dimostrato un'intransigenza senza pari, al punto di arrivare ad un duro scontro con i rappresentanti ufficiali della religione ebraica del tempo. La stessa cosa vale per l'apostolo Paolo, come per tutti i cristiani che lo hanno seguito e che hanno preferito subire il martirio che essere costretti ad adorare altri dei. Mi viene in mente ciò che meno di un secolo fa, durante uno dei periodi più bui della storia recente, gli estensori della confessione di Barmen ebbero il coraggio di dichiarare contro coloro che nella Chiesa in Germania si erano allineati sulle posizioni naziste. Gesù Cristo, e cito, come ci è testimoniato nelle Sacre Scritture, è la sola parola di Dio che noi dobbiamo ascoltare e alla quale dobbiamo prestare fede e obbedire in vita e in morte. Noi rigettiamo la falsa dottrina secondo la quale la Chiesa potrebbe e dovrebbe riconoscere altri eventi o poteri, figure e verità come rivelazione di Dio o come fonte della sua proclamazione, indipendentemente e oltre questa sola parola di Dio. Vi lascio con questa citazione e vi do appuntamento per la prossima domenica.
Osanna al nome di Gesù, tanti a fratelli ognor, e unite santi di là. profeti ed angeli, tutto il celeste stuol, i cherubini, arcangeli, sciolgano al canto il vol. Venite tutti, o peccator, che sangue suona.
Sono i giusti e quali motivazioni li spingono a salvare vite umane a costo della propria sicurezza e incolumità? Si celebra oggi per la 10ª volta la Giornata dei Giusti.
Dalla Shoah al genocidio degli armeni, al Sudafrica, fino ai giorni nostri, l'associazione GARIW, Foresta dei Giusti, ricorda quegli uomini e quelle donne che si sono opposti al male, alle dittature, ai totalitarismi, appellandosi alla propria coscienza. Ascoltiamo il servizio.
Che cosa spinge alcune persone a rischiare la propria vita per aiutare gli altri, a opporsi con tutte le loro forze ai totalitarismi? Si celebra oggi la Giornata Europea dei Giusti per ricordare coloro che in ogni parte del mondo hanno salvato vite umane in tutti i genocidi e difeso la dignità umana mettendo a rischio la propria vita. Nel 2012 il Parlamento europeo istituiva la Giornata dei Giusti su proposta dell'organizzazione GARIW, Foresta dei Giusti, che ha sede a Milano e si muove a livello internazionale. GARIW fa un lavoro certosino di ricerca di quelle figure che si sono distinte nei più vari contesti, uomini e donne del passato ma anche contemporanei. Dalla Shoah al genocidio armeno, dal Sudafrica al Ruanda, alla pulizia etnica nei Balcani, fino a coloro che si impegnano oggi nel soccorso dei migranti. I giusti sono coloro che si oppongono al male, facendo appello alla propria coscienza. E l'organizzazione GARIW crea in tutto il mondo i giardini dei giusti, dove ogni albero piantato è un segno che ricorda quelle persone che salvano vite. Anche a Lugano nel 2018 è stato creato un giardino in un luogo suggestivo, presso il Parco Ciani, di fronte al lago. 10 anni per la Giornata dei Giusti, dunque, un traguardo simbolico importante. Abbiamo raggiunto il presidente di GARIW, Gabriele Nissim.
La Giornata dei Giusti è stata una rivoluzione culturale perché abbiamo voluto indicare il ruolo degli individui che hanno la possibilità sempre di opporsi al male estremo. Si ha sempre l'idea che il male sia uno tsunami, ma il male accade per responsabilità dell'uomo. E allora con questa giornata noi abbiamo voluto indicare il valore della responsabilità personale che ogni persona, in qualsiasi ambito, in qualsiasi luogo, in qualsiasi paese, può avere per opporsi al male. E la giornata dei giusti, in fondo, è la giornata della scelta, cioè mostra che gli uomini possono sempre scegliere. E se vogliamo, è anche una giornata di speranza, perché se si trasmette l'idea della scelta, si mostra che ognuno può essere arbitro del suo destino come del destino degli altri uomini.
Per questo 10º anniversario della Giornata dei Giusti avete scelto un tema specifico che è prevenire i genocidi e le atrocità di massa. La prevenzione dunque oggi è questo il nodo, la sfida per la politica e la società?
Io ricordo quello che aveva detto una grande filosofa, Agnes Heller, la quale diceva che il male passa attraverso tante stazioni. Il male non nasce dall'oggi al domani, il male si prepara. Il male comincia con parole di odio, col disprezzo dell'altro e può arrivare fino ai genocidi, ai crimini contro l'umanità. Allora il punto è proprio questo, che dobbiamo attrezzare la società a identificare il male nella sua genesi, perché quando il male è accaduto è sempre troppo tardi, anche se noi ricordiamo i giusti della Shoah, per esempio, ma loro hanno agito quando il male aveva già vinto e hanno cercato di essere supplenti, di fare piccole cose. Invece credo che noi dovremmo avere un'attenzione alla prevenzione del male. E è un po' questo il segno della giornata dei giusti. Io mi rifaccio alla Convenzione delle Nazioni Unite votata nel 1948, che chiamava l'umanità a prevenire i genocidi e a seguire un nuovo comandamento: non commettere più i genocidi, cioè non accettare che si creano dei percorsi che portino di nuovo al male estremo.
Gabriele Nissim, presidente dell'organizzazione GARIWO, La Foresta dei Giusti. Proprio in queste settimane in libreria il suo nuovo libro Auschwitz non finisce mai, la memoria della Shoah e i nuovi genocidi. C'è un'attualità del genocidio ebraico che getta luce sui genocidi odierni?
Io penso che sia molto importante considerare che la memoria della Shoah debba diventare una sorta di lente di ingrandimento. Cioè io credo che la memoria della Shoah debba diventare uno strumento culturale per prevenire tutti i mali, tutti i genocidi, tutti i crimini contro l'umanità. Io mi sono battuto, e questo se vogliamo è il tema proprio del mio libro, per cui la memoria della Shoah debba essere inclusiva, non debba separarsi dagli altri mali del Novecento, dal male degli armeni, dei tutsi, dei campogiani, cioè deve diventare collante per la prevenzione di ogni forma di male. La Shoah verrà ricordata nel futuro proprio se sarà capace di includere tutti gli altri mali.
Inevitabile ragionare in questi giorni sul conflitto in atto in Ucraina che desta profondo sgomento e preoccupazione. I conflitti su scala globale sono il grande tema di oggi e come leggere la situazione attuale?
Io credo che dovremmo ragionare molto su quello che sta succedendo, perché c'è un punto che non ce ne siamo accorti. Non ci siamo accorti di quella che era la svolta che Putin stava creando in Russia. Io farei un paragone storico. Noi abbiamo avuto un Gorbaciov che aveva lasciato aperta la possibilità, diciamo, dell'autodeterminazione di tutti i popoli che facevano da parte dell'impero sovietico, ha permesso la caduta del muro, è stato un uomo coraggioso e ha cambiato la storia. Oggi invece abbiamo un Putin il quale vuole di nuovo ricostruire il vecchio impero sovietico in altre forme, ma questo è accaduto attraverso tappe di preparazione. Noi non abbiamo letto bene la Cecenia, non abbiamo letto bene la Georgia, non abbiamo letto bene quello che era il punto teorico e culturale su cui si muoveva Putin. E oggi credo che questo dovrebbe diventare un momento di riflessione. No? Per cui quando Putin ha detto che la più grande catastrofe della Russia è stata la fine dell'impero, noi non l'abbiamo preso sul serio, pensavamo fosse propaganda. E invece credo che dobbiamo abituarci a considerare le parole che vengono dette, perché prima o poi le parole che vengono dette hanno degli effetti. Non è accaduto per caso, e questo è il punto.
La vostra è evidentemente un'associazione laica, ma lei quale idea si è fatto sulla relazione fra i giusti e la dimensione spirituale che a volte li anima?
Io anche in tante lezioni che faccio ai ragazzi spiego come è importante non solo ricordare le storie, i giusti, i personaggi, ma io dico spesso, ragazzi, diventate come dei Sherlock Holmes, cercate di capire le motivazioni che spingono una persona ad assumersi una responsabilità. Hannah Arendt, secondo me, ha trovato forse la sintesi migliore per comprendere il segreto dei giusti. Perché una persona decide di aiutare, di soccorrere, di mettere in gioco la sua vita per aiutare l'altro? Ecco, una persona non lo fa per uno spirito di abnegazione, non lo fa perché è un santo, non lo fa perché è un eroe, ma una persona lo fa perché non può stare bene con se stesso se si comporta male. Il punto è proprio questo, no? spingere le persone a considerare il senso di fare il bene, perché il bene nasce da una motivazione personale di arricchimento. Ecco, io credo che sia anche un elemento quasi di carattere estetico, cioè come noi amiamo la bellezza, noi amiamo il bene. Allora, secondo me, è molto importante che anche nel lavoro educativo si spinga i giovani a ricercare quello che io definisco il segreto dei giusti.
Nel 2018 Gariwo ha promosso la nascita a Lugano del primo Giardino dei Giusti della Svizzera, dedicato fra gli altri a Guido Rivoir, pastore protestante attivo negli anni 70 a favore dei profughi in fuga dalla dittatura cilena. Lei cosa pensa? Ci saranno nuovi giusti per Lugano?
Io mi auguro che questo giardino possa continuare, cioè io mi auguro che nel giardino si facciano dei nuovi alberi. Adesso, come dire, è un po' relegato lì sul lago, così con delle scritte molto piccole. Ecco, mi piacerebbe che ci fossero decine di scritte, che questo giardino continuasse a fiorire, e io faccio anche un appello al sindaco di Lugano, a tutte le organizzazioni di Lugano, per seminare in questo giardino, no? Perché forse sarebbe molto bello, il mio desiderio, che anche la Svizzera, un paese di cui sono affezionato, ecco, mi piacerebbe tanto che questo paese aderisse alla Giornata Europea dei Giusti e che desse appunto anche un segno in questa direzione, perché oggi io credo c'è un problema di riuscire a creare un'unità di diversi paesi attorno a questo concetto dei giusti. Ecco, quindi questo è il mio augurio e spero di poter ritornare a Lugano per inaugurare dei nuovi alberi. Io sono pronto.
In chiusura del servizio vi ricordo che potete riascoltare o scaricare la puntata di Tempo dello Spirito collegandovi alla pagina web della RSI.
Andiamo adesso alla rassegna stampa, che questa settimana è dedicata al mensile Voce Evangelica.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Esce in questi giorni il numero di marzo del mensile Voce Evangelica. Il numero si apre con un articolo della teologa e giornalista Constanze Bröleman, pastora nei Grigioni, che 2 anni fa è stata a bordo della nave di soccorso Sea-Watch operante nel Mediterraneo. Durante quella missione la Sea-Watch aveva recuperato molti migranti che rischiavano di fare naufragio. A 2 anni di distanza Constanze Bröleman ha visitato alcune di quelle persone per raccontare ciò che stanno facendo oggi. Il dossier del mensile è dedicato stavolta al rapporto tra Dio e le donne. In diversi articoli vengono affrontate la questione del linguaggio biblico, che parla spesso di Dio al maschile e poco al femminile, ma anche del linguaggio usato dalle chiese, spesso improntato al maschilismo, e del ruolo delle donne nelle chiese, dove si constata sempre ancora una certa difficoltà a permettere alle donne di accedere a posizioni di potere. Un articolo del sociologo Stefano Allievi affronta la questione della trasformazione del paesaggio religioso contemporaneo, caratterizzato da secolarizzazione, privatizzazione del sentire religioso, pluralizzazione dell'offerta religiosa, globalizzazione, crescente mobilità e progressiva perdita di significato dei confini. Lo storico Jan Andrea Bernhard, docente all'Università di Zurigo, ha riordinato migliaia di documenti depositati negli archivi della Chiesa cantonale riformata nei Grigioni. Un articolo di Voce Evangelica spiega che i documenti, che vanno dal 1537 al 1940, permettono di fare luce su molti aspetti anche oscuri della vita quotidiana dei pastori di un tempo. Dalle carte, riordinate dallo storico, sono emersi ad esempio casi di alcolismo e di molestie, nei confronti dei quali le autorità ecclesiastiche retiche nei secoli passati sono intervenute a più riprese. Al numero di marzo di Voce Evangelica è allegata infine l'agenda dell'annuale campagna quaresimale promossa dalla Cattolica Azione Quaresimale, dall'ente di aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera, HEX, e dall'opera della Chiesa Cristiana Cattolica in Svizzera, Essere Solidali. Potete richiedere una copia omaggio del numero di marzo della Voce Evangelica scrivendo alla nostra redazione.
Qualche appuntamento per la settimana. Oggi pomeriggio alle ore 17 nella Chiesa Riformata di Lugano l'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto, viene eseguita un'opera di Pietro Mascagni.
Studio biblico ecumenico del Luganese sul tema Le grandi parole della fede. Mercoledì 9 marzo alle 20:15 presso la Chiesa Cattolica del Sacro Cuore di Lugano.
Per una coscienza umana attiva oggi è il tema di un convegno che si svolge sabato 12 marzo dalle 9:30 alle 12:30 presso la Chiesa Riformata di Lugano. L'iniziativa è promossa dalla Cattedra Antonio Rosmini della Facoltà di Teologia di Lugano con la Chiesa Riformata e l'ABSI, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Fra i relatori il filosofo Marcus Krinke, il biblista Ernesto Borghi, il magistrato Paolo Bernasconi.
Con questo è tutto, grazie per averci seguiti, un ringraziamento anche ad Alessio Sturaro con noi oggi in studio per la parte tecnica.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica!